occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
I want security, great loss. Ooh. Security, yeah, and I want it at any cost. Yes, I do. Oh, I don't want no money, no, 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 no. Don't want no fame. Give me some security.
Le 8 e 7 minuti del mattino, ancora una volta buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati al Demone del Tardi, eccoci qui. Vi dovessi dire che c'ho voglia, mentirei, ma d'altra parte chi è che c'ha voglia a quest'ora del mattino? Cominciare è sempre una grande fatica, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare e insomma lo dobbiamo fare un pochino tutti e quindi non tiriamoci indietro e cominciamo pure noi. Allora, dovendo scegliere tra la casa di carta e la casa di Renzi, tutta la vita la prima, e invece ci tocca quel che passa il convento, ovvero la seconda, che poi è puntata 2, dopo che puntata 1, come tutte le puntate di apertura, si intitolava Open. Ma vediamo subito qual è la sinossi. Allora, la sinossi la prendiamo da Repubblica. Il 23 luglio del 2018 Renzi deve acquistare una villa di 285 metri quadri in via Tacca, sui declivi di Arcetri, naturalmente Firenze. Il prezzo concordato è di 1,3 milioni, soldi che al momento di versare la caparra Renzi non ha. Tutti i passaggi di denaro sono stati ricostruiti dagli investigatori dell'UIF, l'unità antiriciclaggio della Banca d'Italia, attivati da una segnalazione di operazione sospetta della Cassa di Risparmio di Firenze. Il report viene trasmesso mesi dopo alla Procura fiorentina, che ha aperto un fascicolo modello 45 senza ipotesi di reato né indagati. I detective di Banca Italia scoprono che Renzi il 13 giugno 2018, un mese prima del rogito, ha pagato la caparra con 4 assegni da 100.000 euro ciascuno, che ha potuto staccare grazie a un bonifico di 700.000 euro versato dal suo conto, sul suo conto corrente il giorno prima. Chi è che gli ha versato quei 700.000 euro? La vedova Anna Picchioni, madre settantenne di Riccardo, Giulio ed Elena Maestrelli, imprenditori fiorentini attivi nei settori immobiliare, commercio all'ingrosso della frutta e poi il settore alberghiero. Proprio quel Riccardo Maestrelli che il governo Renzi nominò nel CDA della Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare. Proprio Riccardo Maestrelli, detentore del 50% di Palazzo Ruspoli, dove nel 2012 avevano sede la fondazione Big Bang, che era poi l'embrione di Open, e il comitato elettorale renziano. Maestrelli, che tra l'altro sono tra i maggiori finanziatori di Open, donando 300.000 euro. Il giro di denaro, prosegue la sinossi, è assai curioso. La holding della famiglia Maestrelli, la PIDA S.p.A., versa i 700.000 euro alla signora Picchioni con la causale pagamento in conto acquisto 25% partecipazione Mega S.r.l. Poche ore dopo, la signora bonifica sul conto corrente aperto presso il Banco di Napoli dal senatore Renzi e da sua moglie Agnese. Per comprare quella casa, dice Renzi, ho venduto la mia abitazione di Pontassieve per 830.000 euro e intanto annuncia querele per violazione del segreto bancario. Prima che si perfezionasse la vendita, aggiunge Renzi, in attesa di avere la disponibilità finanziaria, ho chiesto un prestito a una conoscente che ho restituito in meno di 5 mesi. Un prestito personale, cosa del tutto legittima e ineccepibile. Poi ho aperto un mutuo da 1 milione di euro che sto pagando con la mia indennità di parlamentare. E però sul tavolo rimangono 3 stranezze, scrive Repubblica. La prima, perché il prestito viene fatto dalla vedova e non direttamente dai figli. La seconda, la PIDA S.p.A., la holding dei Maestrelli, gira la signora Picchioni 700.000 euro a saldo di un vecchio acquisto di quote societarie. Ma secondo gli analisti della WIF, nella cifra ci sono 158.000 euro in più del dovuto. La terza, per la caparra, Renzi utilizza solo 400.000 euro, poi accende un mutuo da 1 milione. Perché quindi ne ha chiesti 700.000 alla famiglia Maestrelli? Questa la sinossi, così come l'abbiamo presa oggi dai giornali. Confesso che se devo guardare una crime story preferisco Law and Order, e se poi l'oggetto è una compravendita immobiliare, dopo tutti i fini, Scaiola, la 30, eccetera, sfoglio con maggiore passione un volantino di Tempo Casa. Però l'inchiesta c'è, anche se l'esperienza insegna che in queste cose il confine tra il Watergate e la patacca a volte è sottilissimo. Come finirà è tutto da vedere, che poi è un modo meno logoro per dire alla giustizia faccia il suo corso. Ma intanto è partita, come sempre, la canea, con i renziani di Geova da una parte e l'esercito giustizialista dall'altra, roba che nemmeno nel Signore degli Anelli, nella battaglia del fosso di Helm, partecipano. Ovviamente anche i nani del sottosuolo padano, che dopo aver seppellito i 49 milioni nelle miniere di Moria ne approfittano per far sparire anche i rubli buttandola in cacciara. Della faccenda giudiziaria dunque si vedrà, è solamente l'inizio, magari con la pazienza che difetta gli orgasmi manettari. Resta però una questione politica, resta per esempio il fatto che se Renzi, invece dei Toto, dei Gavio e dei Briatore, frequentasse di più le Cinzie e i Giovanni, quelli che cita sempre alla Leopolda e che sono buoni solo per gli storytelling, certe rogne magari non se le tirerebbe in casa. L'altra questione politica che resta è che può anche darsi che in questa compravendita della villa non ci sia niente di penalmente rilevante, ma il prestito di 700.000 euro che si è fatto dare dalla madre di un imprenditore amico che poi è stato nominato dal suo governo in una società pubblica, certo fa pensare per l'inopportunità e per quello che una volta si chiamava conflitto di interessi. La chiudiamo qua per il momento, visto che gli elementi di passione li abbiamo esauriti, ma questa è una questione che avrà un rimbalzo politico e che ha già un rimbalzo politico evidente e pesante. Per il resto, ieri c'è stata la solita scena alla Kubrick con la rissa parlamentare dei parlamentari leghisti di fronte al monolite del meccanismo europeo di stabilità. Tradotto, si sono dati una manica di botte al Parlamento cercando di assalire i banchi di fico, e Salvini non c'era a guidare la truppa e la rissa, perché Salvini stava sulla scalinata di Trinità dei Monti a farsi un video selfie. Non so se l'avete visto, perché il video ieri ha fatto il giro del web, non il video selfie di Salvini, ma il video di Salvini che faceva a se stesso il video selfie con l'effetto dell'anziano che inveisce sulla panchina dei giardinetti. Contro chi inveisse Salvini francamente non lo so, contro qualcosa o qualcuno a scelta, l'Europa, il gender, Bibbiano, gli immigrati, o forse più semplicemente stava inveendo contro il supermercato che gli aveva esaurito i Nutella Biscuits. E panico nel paese, i Nutella Biscuits non si trovano più e ormai sono diventati il nuovo bene rifugio degli italiani. Ormai si mettono i Nutella Biscuits sotto il materasso, una volta gli italiani compravano il mattone e adesso invece comprano i biscotti alla Nutella. Ma intanto si sta per scatenare, anzi è già stata scatenata una nuova battaglia, una battaglia che ha a che fare con il presepe, e adesso la vediamo.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West.
Allora, manca circa un mese al Santo Natale e ancor prima di accendere tutte le luminarie, ancor prima di mettersi a fare l'albero di Natale, torna quella che è diventata ormai una bella tradizione italiana, ovvero la battaglia di Fratelli d'Italia e della destra in generale sul presepe nelle scuole, il presepe che difende la nostra identità. Che cosa è successo? Che in Piemonte l'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Elena Chiorino, ha scritto ai dirigenti scolastici chiedendo di valorizzare il Natale con un presepe in ogni scuola, recite e canti legati alla Natività. Immediatamente la Meloni ha appoggiato l'assessora regionale piemontese che vuole ricristianizzare il Natale nelle scuole. Non è esattamente anche questa una novità. Per esempio nel 2017, già 2 anni fa, la Meloni aveva lanciato la sua battaglia sul presepe. Se non ve la ricordate, sentiamolo un attimo.
Io faccio degli stupendi alberi di Natale, sono cintura nera di albero di Natale, e invece quest'anno cambio tutto. Da quest'anno, da alberista, divento presepista. Ho deciso di fare il presepe quando non lo fa più nessuno. Ho deciso di fare il presepe quando nelle scuole dicono che non si può fare perché altrimenti offende chi crede in un'altra cultura. E proprio non me ne faccio una ragione. Come fa a offenderti la mia cultura? Perché che si creda in Dio oppure no, in questo simbolo sono raccolti i valori che hanno fondato la mia civiltà. Quello che io sono è in questo simbolo. E io voglio che mia figlia lo sappia. Voglio che Ginevra sappia che il Natale non è solo regaliamoci delle cose costose e mangiamoci tutto quello che c'è. Io voglio che Ginevra sappia che nel Natale noi celebriamo questi valori. E credo che anche voi lo dobbiate spiegare ai vostri figli. Fate il presepe insieme a me, quest'anno tutti insieme prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe.
Era una Meloni nel 2017 in versione Madonna angelicata, che però faceva quella chiusa con il sussurro un po' da Hotline: prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Una rivoluzione del presepe che è rilanciata, come abbiamo visto in questi giorni, ma che non ha mai mancato di esistere in questi anni. Il presepe, simbolo della nostra identità e protagonista anche di un'epica puntata dell'Ambreuse e del Belotti, che oggi non riproporremo perché l'abbiamo mandato in onda ormai 70 volte. Sul presepe mi veniva voglia di scrivere qualcosa, ma poi mi è venuto in mente che qualcosa sul presepe era già stato scritto nel 2015, tanto per dire quanto è lontana e radicata ormai la tiritera del presepe identitario. Una cosa l'aveva scritta per esempio Michele Serra nella sua satira preventiva sull'Espresso, era appunto il dicembre del 2015, e Michele Serra raccontava della vivace panoramica nella dialettica politica nazionale che si concentrava proprio sul presepe e ne proponeva alcuni modelli. Per esempio, presepe autarchico nella scuola materna della figlia di Salvini, a Carugate di Usmate tra Baranzate, Lentate e Bollate, intitolata all'abate Besnate, un frate di Agrate, primate di Gallarate. Lo stesso Salvini interpreta uno dei re magi, coraggioso grandiosa rottura con la tradizione cristiana nel presepe vivente, con Salvini e tutti e tre i magi che sono bianchi sovrappeso e parlano dialetti gutturali, un presepe quasi punk, come commentato da critici d'arte estasiati di fronte alla visione. Solo in uno dei Vangeli apocrifi, quello del beato Brambilla, ritrovato 2 mesi fa negli spogliatoi del Palasport di Cantù, si dà credito all'origine prealpina dei magi, che sarebbero partiti dalla Val Brembana a bordo di 3 SUV con l'idea di partecipare al Camel Trophy e si sarebbero fermati a Betlemme solo per chiedere indicazioni stradali. Questo era il presepe autarchico di Salvini nel 2015. Nello sguardo di Michele Serra non c'era ancora stata la svolta cristianissima, c'era però anche il modello presepe di Grillo. I 3 magi sono nominati dal web, che ha scelto un'impiegata postale, un antennista e una scolaresca di Savona. Portano in dono al figlio di Dio gli scontrini del loro viaggio e costringono la Madonna a verificarli uno per uno. Vestono con la tuta da ginnastica per segnare un polemico distacco dagli assurdi sprechi del palazzo. Mentre il bambinello inveisce contro la casta del latte in polvere e rifiuta di stare nella mangiatoia perché è simbolo della partitocrazia, San Giuseppe aggiorna dal suo blog le notizie sulla scia chimica della stella cometa che avvelena il Medio Oriente su mandato delle banche, del Mossad e di Giorgio Napolitano. E poi ancora il presepe di Trump. I magi sono dell'Oklahoma e suonano il banjo davanti al bambinello che piange disperato. Variante ammessa, i 2 magi bianchi impiccano a una quercia Baldassar il magio nero. La Madonna non indossa il tipico velo celeste per non fare concessioni all'Islam. Ha un berretto da baseball e non figura l'angelo sopra la capanna perché evidente frutto della cultura del gender. In Italia il presepe di Trump è sponsorizzato dal Giornale e da Libero, ma per ora nessuna scuola l'ha adottato, anche per gli eccessivi costi processuali conseguenti all'impiccagione del re magio nero. Ancora il presepe europeo. La mangiatoia non ha norma con le prescrizioni di legge, è sostituita da un lettino con le sponde alte almeno 55 cm e materassino in materiale anallergico. La capanna, dopo un'ispezione della ASL, è stata dotata di abbattitori di fumi, ma è ancora in attesa del certificato di abitabilità. Nel frattempo la Sacra Famiglia pernotta all'aperto. Un veterinario sottopone bue e asinella a un prelievo quotidiano di sangue e al controllo periodico delle feci. E poi il presepe di Renzi allude festosamente al clima di ottimismo e di rinnovamento che sta risanando il paese. La capanna ristrutturata e ampliata grazie al decreto sblocca Palestina è un trilocale nel verde a soli 20 minuti dal centro di Betlemme. Gesù, per dare il buon esempio, è già un giovanotto sui 20 anni e grazie al Jobs Act ha firmato un ottimo contratto i cui vantaggi salariali e previdenziali scatteranno solo dopo i 33 anni. I re magi sono 4 per fare posto anche un esponente del nuovo centrodestra di Alfano, e nel 2015 c'era ancora Alfano. E poi chiudeva Michele Serra con il presepe vegano, che è senza il bue e l'asinello, sostituiti dai germogli di soia. Per scaldarsi con i germogli di soia, Gesù Bambino deve solo aspettare i 40 giorni necessari al processo di fermentazione, che sprigiona 0,5 gradi centigradi all'ora per metro quadrato. Nelle prove simulate il bambinello è però morto assiderato. Questo era il racconto in chiave satirica che la satira preventiva di Michele Serra faceva 4 anni fa, quando eravamo ancora agli albori della battaglia del presepe, rilanciata, come abbiamo sentito oggi, da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia. Intanto siamo arrivati alle 8:23 minuti e qua avevo previsto di ascoltarci una cosa che ha a che fare con i tetti di Firenze, che però sono i tetti della poesia e non quelli dell'inchiesta giudiziaria. La canzone si chiama Caterina e lui è Francesco De Gregori.
Arriva il mattino e col mattino un angelo, e quell'angelo eri tu, con 2 spalle da uccellino, in un vestito troppo piccolo e con gli occhi ancora blu. La chitarra veramente la suonavi molto male, però quando cantavi sembrava carnevale. E una bottiglia ci bastava per un pomeriggio intero, a raccontarlo oggi non sembra neanche vero.
E la vita, Caterina, lo sai, non è comoda per nessuno. Quando vuoi gustare fino in fondo tutto il suo profumo, devi rischiare la notte, il vino e la malinconia, la solitudine e le valigie di un amore che vola via. E 500 catenelle che si spezzano in un secondo, non ti bastano per piangere le lacrime di tutto il mondo. Chissà se in quei momenti ti ricordi della mia faccia, quando la notte scende e ti si gelano le braccia. Potessi averti accanto, forse non ti direi niente, ma ti guarderei soltanto. Chissà se giochi ancora con i riccioli sull'orecchio, o se guardandomi negli occhi mi troveresti un po' più vecchio. E quanti mascalzoni hai conosciuto, e quanta gente, e quante volte hai chiesto aiuto, ma non ti è servito a niente. Caterina, questa tua canzone la vorrei veder volare per i tetti di Firenze per poterti conquistare.
Caterina, vecchia canzone di Francesco De Gregori, da un album che si chiamava Titanic. Siamo usciti dal puntellamento del presepe voluto da Fratelli d'Italia. Forse più che il presepe sarebbe il caso di puntellare le scuole in cui si mette il presepe, visto che stando anche l'ultimo report della Fondazione Agnelli, in termini di sicurezza stanno giusto un attacca sotto i viadotti autostradali, ma magari invece, come dire, nell'idea sovranista in cui la cosa più importante è appendere i crocifissi alle pareti, se i crocifissi sono di 3,30 metri, magari servono a puntellare anche i soffitti che vengono giù. Siamo arrivati praticamente alla fine anche di questa puntata del Demone del Tardi, ma vi volevo citare semplicemente un argomento che poi riprenderemo quasi certamente domani insieme al professor Di Stefano nel giorno delle locuste, ovvero il report di Mediobanca sulla maxi elusione dei giganti del web, 69 miliardi in 5 anni. C'è un pezzo oggi anche a pagina 5 del Manifesto, profitti stellari, slalom fiscali, la mancia dei giganti del web. In Italia hanno fatturato 2,4 miliardi versando 64 milioni in tasse dal 2014, elusi 74 miliardi grazie a imposte agevolate e paradisi fiscali. Sul tema ci torniamo domani, non so se poi col professor Di Stefano vorremmo tornare anche su una delle notizie che tiene in taglio alto il sito del Corriere della Sera in questo momento: il dramma della Chiabotto, l'ex Miss Italia, quella dell'acqua che fa plin plin, che dovrà vendere i suoi negozi perché ha debiti per 2,5 milioni di euro. Questo non lo so, domani lo vedremo, e intanto, come dire, ancora una volta buona giornata a tutti ascoltatori. Ve l'avevo detto all'inizio, oggi proprio non ci avevo voglia, e d'altra parte va così, ogni tanto succede. Comunque, good morning e a domani.
Good.
La linea adesso va alla GR, poi come sempre rassegna stampa internazionale, a seguire Prisma con Lorenzo Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao.
Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning.